dedicato alla lingua e alla cultura italiana in Italia e nel mondo.
Benvenuti a Sull'onda dell'italiano. A parlare dai microfoni degli studi di Radio Statale quest'oggi siamo noi, Valentina Guerini Rocco e Giulitta Grechi.
Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio anche a Valeria Cattaneo, che oggi ci segue comoda comoda dal divano di casa sua, perché da qualche giorno la voce l'ha completamente abbandonata.
Come vi abbiamo anticipato dalla nostra pagina Facebook,
con un fantastico, lasciamelo dire, con un fantastico video dal titolo Pizza Song,
assolutamente imperdibile, quindi se non l'avete visto cliccate. Questa 15ª puntata sarà dedicata alla cucina italiana, taroccata, distorta, profanata all'estero. E non mancheranno le interviste agli esperti, ascolteremo il contributo audio di Elisa Bordin e di Laura Pinnavaia, intervallata da ben due vox populi.
Ma anche se oggi siamo senza la Cattaneo, non possiamo venire meno ai nostri obblighi nei confronti di tutti gli ascoltatori che sono affezionatissimi del quiz di puntata.
Quindi oggi io farò bene bene le veci della Cattaneo. E la domanda di oggi che facciamo ai nostri ascoltatori è la seguente. Mi sento un po' più Gerry Scotti che la Cattaneo in questo momento, cercherò di entrare nella parte. La domanda è la seguente: da che cosa sembra prendere il nome la pasta alla norma, originaria della città di Catania? A. Dalla sua ideatrice Norma Bellini, parente del famoso compositore che scrisse poi la sua opera La Norma, ispirato dalla bontà di questo piatto. B. Dall'opera del compositore Vincenzo Bellini, a cui venne paragonato questo piatto dallo scrittore e poeta siciliano Nino Martoglio. E infine C. Dall'abitudine scaramantica di Vincenzo Bellini di ordinare questo piatto ad ogni messa in scena della sua opera, appunto La Norma.
Chissà se alla Cattaneo andrà bene come hai letto il quiz. Sai che lei è di solito è critica sul suo quiz.
Quindi attendo i messaggi su WhatsApp della Cattaneo.
Sì. Quindi ascoltatori, non vi resta che andare sulla nostra pagina Facebook, Sull'onda dell'italiano, tutto attaccato, senza apostrofi, Radio Statale, oppure direttamente sul nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com e rispondere al nostro quiz. Ma ora entriamo nel vivo della puntata e cominciamo con una certa sobrietà.
Con un bel bicchiere di vino, per esempio. Sicuramente vino toscano, per essere sobri.
Perché vi stiamo parlando di vino toscano? Abbiamo detto prima che oggi parliamo di cucina italiana bistrattata all'estero. Il vino toscano cosa c'entra?
C'entra perché anche il vino, e soprattutto l'idea del vino italiano, hanno una certa fama all'estero. E così come il resto della cucina italiana subiscono distorsioni proprio oltre confine in tutti i sensi, al di là dei limiti. Per saperne di più abbiamo intervistato Elisa Bordin.
Elisa Bordin è docente all'Università di Verona e ci ha parlato di un particolare progetto di ricerca che è finanziato dai Fondi Sociali Europei per la Ricerca, e si tratta di uno studio sul vino veneto negli Stati Uniti. Sentiamo cosa ha raccontato ai microfoni di una Valeria Cattaneo che all'epoca aveva la voce.
Sai spiegarci perché proprio il vino veneto e non il vino di altra provenienza?
In realtà, appunto, la primissima ragione è perché il finanziamento proviene dalla regione, che quindi è interessata a avere dei risultati che poi ricadono sul territorio. Infatti io lavoravo anche con delle aziende in partenariato del territorio. Poi ovviamente perché a livello di progettazione abbiamo visto che c'era bisogno di questo tipo di studio, perché il vino veneto rispetto ad altri vini italiani si è esportato e venduto negli Stati Uniti, però non è così rinomato come ad esempio sono i vini piemontesi o quelli toscani. E abbiamo cercato di capire intanto se questa ipotesi iniziale era vera e come mai.
Che tipo di approccio hai usato e quali problematiche sono emerse appunto nello svolgimento di questo progetto?
Io avevo finito un dottorato di ricerca su studi culturali di genere, quindi il mio approccio è una studiosa di cultura. Qui abbiamo cercato di capire perché c'è questa differenza fra l'Italia e gli Stati Uniti, e effettivamente le differenze sono moltissime. Gli Stati Uniti sono un paese che ha un rapporto particolare con l'alcol in generale, non soltanto con il vino. È un paese che ha avuto il proibizionismo negli anni 20, in cui appunto qualsiasi tipo di bevanda alcolica era proibita. Quindi c'è una difficoltà a far passare una cultura del vino, anche se le cose stanno cambiando molto recentemente, grazie anche all'importanza che il vino californiano ha anche proprio nell'economia della regione. Quindi io ho analizzato soprattutto film e letteratura sia alta che popolare, e vedendo anche la quantità di programmi di cucina, blog, come l'americano medio o la cultura americana in generale sta vivendo questo nuovo interesse per la salute e sta cercando di allontanarsi un po' dallo stereotipo che noi abbiamo dell'americano che mangia patatine e hamburger, e il vino può giocare una parte in questa nuova educazione alimentare.
Puoi farci qualche esempio di libri o di film che hai analizzato? Sì. In che modo?
Beh, ad esempio c'è un film che è molto interessante, si chiama Letters to Juliet, e racconta la storia di questa coppia di giovani statunitensi che vengono a Veneto, vanno a Verona weekend, piccola presa vacanza d'amore. Ed è interessante perché ovviamente c'è tutta la retorica di Giulietta e l'Italia come paese romantico, però dalla parte in cui il fidanzato si va a questa asta di vini, va alla ricerca di vini, il film si sposta in Toscana. Quindi questo è interessante perché ci sono molti vini veneti anche importanti e esportati in gran quantità negli Stati Uniti come l'Amarone, però a livello popolare nel momento in cui c'è bisogno di introdurre il vino, perché comunque fa parte della cultura italiana e dell'idea che loro hanno dell'Italia, il Veneto scompare e la trama del film si sposta in Toscana. Questo credo sia indicativo della loro percezione di cos'è il vino italiano, ovvero lo riducono a vino toscano, certo, sostanzialmente.
Eccoci tornati in onda, ringraziamo la professoressa Bordin che ci ha parlato di come il vino italiano nella sua varietà regionale venga appiattito soltanto al vino toscano, mentre invece se noi pensiamo anche solo alle corsie di alcuni supermercati possiamo trovare una gamma vastissima di scelte suddivise per regione di provenienza.
Di solito grazie appunto a questa varietà di vini italiani che gli americani ci appiattiscono senza pietà, a ogni tipo di piatto di solito in Italia si accompagna un vino, dalle proprietà organolettiche specifiche, adesso faccio la saccente, dal retrogusto agrumato, si dice così, dai riflessi color paglierino.
Ma per me stai parlando di un Pinot Grigio?
Senti, non... Grechi, non fare la finta esperta, perché ti sfido adesso ad abbinare i vini italiani ad uno dei piatti italiani che sentiremo nella nostra prima Vox Populi.
Non ci voglio neanche pensare.
Ecco voi gli errori, o meglio, gli orrori culinari in cui si sono imbattuti all'estero i protagonisti della nostra Vox Populi.
Una pasta che ho mangiato a Londra 30 anni fa, dovevano essere spaghetti al sugo di pomodoro, in realtà erano spaghetti crudi che galleggiavano in circa un centimetro d'acqua in fondo al piatto, un'acqua rosata che aveva forse dentro un qualcosa tipo sugo, e quindi erano praticamente immangiabili.
Melbourne, quartiere Carlton, noto per i ristoranti italiani. Andiamo a mangiare, un tizio ordina la pasta e fin qua tutto normale, e dopo ci mette il ketchup. Cioè, condisce la pasta col ketchup, questo proprio non si può fare.
Poi un'altra cosa strana, la pizza venduta a diametro in Australia, in alcune città dell'Australia ti chiedono se vuoi la pizza da 27 cm di diametro oppure 35, il costo della pizza è in base al diametro.
Ho visto una pasta al pomodoro fatta da ragazzi tedeschi facendo bollire gli spaghetti scottissimi. E poi, scolata la pasta, hanno versato una scatola di salsa di pomodoro cruda.
Poi, sempre in Australia, quando tu chiedi il caffè, in realtà ti guardano come per chiederti ma cosa vuoi, perché caffè può essere latte, può essere cappuccino, può essere caffè latte, perché per loro la parola caffè ha un significato molto esteso a tutte le bibite che offrono.
Beh, la cosa peggiore che ho mangiato è stata la pizza margherita in Canada, la pizza più unta della storia, oppure anche la pizza in Indonesia che era con di tutto tranne, cioè, c'era l'ananas, la carne, uno schifo, basta.
Posso dire anch'io la mia esperienza di pizza all'estero?
Certo, confidati.
È una cosa che voglio dire da tanto tempo. Ero giovane, ero ingenua,
sì,
ero a Londra. E ho sbagliato, ero da Pizza Hut, questo è importante
è
dirlo,
premessa.
Me ne vergogno un po', ma ero da Pizza Hut e ho sbagliato anche io a ordinare la pizza, ho ordinato una pizza pepperoni e mi è arrivata questa pizza untissima con sul salame. Quindi lì ho scoperto che peperoni era il salame. È stata un'esperienza bruttissima.
Ma la fame ti fa fare dei gesti che veramente uno non farebbe mai a mente lucida. Quindi sei in qualche modo giustificata, Greti.
Grazie, grazie Guerini Rocco. Prendiamo una pausetta, sì, prima di andare avanti. Sentiamo Spaghetti a Detroit di Buon Gusto.
Entriamo nel vivo della puntata e siccome non potevamo fare il giro del mondo per tastare con mano questi bizzarri esperimenti culinari che ci hanno raccontato anche un po' le nostre voci della Vox Populi, e quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo attinto da internet, che è sempre una fonte inesauribile di testimonianze in tal senso. Per cui vi abbiamo fatto una personale classifica firmata sull'onda dell'italiano delle classifiche degli orrori che abbiamo trovato nel web.
Quindi abbiamo deciso di cominciare con il cappuccino durante il pasto, che sia pranzo o che sia cena, che è una cosa tipicamente inglese e americana, e è una cosa su cui non siamo d'accordo assolutamente.
Assolutamente no, così come la seconda posizione è sempre un'altra americanata, la pizza con l'ananas, che non si può vedere e non si può mangiare.
Terzo posto, insalata con la pasta. Tu metti la pasta nell'insalata.
Come mai non ci ho pensato prima, veramente? Però anche la quarta posizione è occupata dal riso, che non è quello appunto basmati, quello indiano, ma il riso proprio risotto, che viene usato come accompagnamento.
Leggerissimo.
Leggerissimo.
Magari alla pasta.
Mi sgrasso e voglio alleggerirmi un po' di verdura, quindi accompagnamento un bel risotto.
Quinta posizione, chicken carbonara. Quindi è una carbonara di pollo invece che con il bacon, anzi con la pancetta. Con cosa si fa la carbonara? Non lo so.
Non me lo dire, sarà la pancetta.
Va bene, comunque l'importante è che chi fa la chicken carbonara, la chicken carbonara la fa con il pollo, con un sacco di panna e tutti i grassi possibili e inimmaginabili.
Che va a braccetto con la chicken parmigiana.
Con la chicken parmigiana.
Kitchen chicken, comunque il chicken si fa nella kitchen, quindi si risolve il dilemma. È una sorta di cotoletta al sugo sopra della pasta in bianco e del formaggio. La pasta in bianco però, ci tengo a sottolinearlo.
Probabilmente anche un po' scotta. Rimaniamo sempre in ambito pasta e spaghetti. Alla settima posizione abbiamo messo gli spaghetti con le polpette giganti.
E qui un po' la colpa è di Lilli e Vagabondo, che ci hanno abituati a questa immagine romantica della polpetta gigante che è grossa come la faccia al muso di Lilli. No, io me la ricordo così.
Io credo di non aver mai visto Lilli e Vagabondo.
Ecco, quindi
confesso.
Io andrei avanti dopo questa cosa. E all'ottava posizione noi abbiamo messo la pizza peperoni, che è un po' anche quella dell'esperienza della nostra Giuditta, ed è esattamente la pizza con il salame.
Esatto. E al numero 9 abbiamo messo una cosa che non è un pasto, ma è nell'immagine della cucina del ristorante italiano, che di solito qua non si trova, si trova molto raramente, che è la tovaglia a quadri, preferibilmente la tovaglia a quadretti bianca e rossa.
All'ultima posizione, io l'avrei messo alla prima. È un errore gravissimo che commettono tutti all'estero, è quello di considerare Buddy Valastro il dispensatore di ricette veramente italiane, ed è un erroraccio, perché qui si potrebbe proprio aprire una puntata interamente dedicata a Buddy.
Non lo faremo, oh. Mi spiace darti questa notizia, ma non faremo una puntata dedicata a Buddy Valastro, perché ne stiamo già parlando troppo. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ne stiamo parlando anche oggi. Buddy Valastro è un pasticcere. Fa impressione anche quando fa le torte, perché sono coloratissime, piene di brillantini, a volte anche di luci e di fuochi artificiali. E quando si mette ai fornelli fa delle cose che a volte è meglio non vedere e non sentire.
Come l'insalata con l'ananas di Buddy, che è
certo,
proprio italianissima. E tra le sue celeberrime ricette io ricorderei il pollo fritto sul letto di riso, molto dietetico, tipico italiano. Così come la mediterranea insalata di ananas e porro. Io la mangio tutti i pranzi perché mi alleggerisce.
Beh, l'ananas, sgrassa però.
C'è l'ananas. E niente, io direi anche di degustare l'italianissimo piatto di Buddy, che sono le ali di pollo con salsa al gorgonzola, burro, non è finita, con l'aggiunta di maionese, una bella spruzzatina di latticello, di panna acida, che è la morte sua. È proprio cucina mediterranea.
leggera soprattutto, fa dimagrire. Poi altro piatto leggerissimo della cucina di Buddy è per esempio la pasta con i broccoli, cavolfiori e peperoni, che dopo devi prendere la citrosodina, te la danno insieme, ti dà il questo pasto.
Che battuta la vecchia, Grechi. Beh, comunque, chissà quali varianti apporterebbe il nostro Buddy alla famosissima ricetta della pasta alla norma.
Guarini Rocco, stai cercando di dirmi qualcosa?
Sì, Grechi, ti sono dando dei segnali di fumo. Quiz, dobbiamo ripetere il nostro quiz.
Ripetiamo il nostro quiz con un po' più di verve, perché la Cattaneo su WhatsApp ci ha scritto che non siamo abbastanza entusiaste del quiz. Quindi cercherò di essere più sprintosa, più grintosa nella lettura del quiz.
Grande.
Va bene.
Dai.
Da che cosa sembra troppo?
Troppo, un po' meno.
Da che cosa sembra prendere il nome la pasta alla norma, originaria della città di Catania? A. Dalla sua ideatrice Norma Bellini, parente del famoso compositore, che scrisse poi la sua opera La Norma, ispirato alla bontà di questo piatto. B. Dall'opera del compositore Vincenzo Bellini, a cui venne paragonato questo piatto dallo scrittore e poeta siciliano Nino Martoglio, oppure C. dall'abitudine scaramantica di Vincenzo Bellini di ordinare questo piatto ad ogni messa in scena della sua opera La Norma.
Per rispondere vi ricordiamo di accedere sulla nostra pagina Facebook sull'Onda dell'Italiano Radio Statale o direttamente dal nostro sito internet www.sullondadellitaliano.wordpress.com.
Come di consueto vi lasciamo un po' di tempo per rispondere, per pensare alla risposta del quiz ascoltando una canzone bellissima che noi abbiamo scoperto il suo autore e non ci dimenticheremo mai di questo momento che vogliamo condividere con voi.
Topico, sentiamo.
Capisci, paesan.
Capisci.
Questo era Weird Al Yankovic con Lasagna. Per chi si fosse appena collegato, oggi a Sull'Onda dell'Italiano stiamo parlando di cibo italiano bistrattato all'estero.
Ma non è solo questa la questione, c'è anche proprio una ragione storica per ciò che noi consideriamo un maltrattamento così gratuito sulla nostra cucina, insomma. E tutto si spiega se si pensa all'evoluzione che i nostri piatti hanno subito all'estero, come prodotto appunto dell'emigrazione dei nostri connazionali.
Pensiamo per esempio agli Stati Uniti, dove la cucina diventa anche uno strumento, un mezzo per la connotazione sociale anche fra gli stessi immigrati. Per cui chi poteva permettersi cibi e pietanze più abbondanti, più caloriche e grasse, era arrivato, era un emigrato che aveva avuto successo.
E dato che in Italia in realtà la dieta quotidiana delle persone, soprattutto poi quelle che decidevano di emigrare, era ancora molto povera, già c'era stata una prima modifica, perché si cercano di riprodurre i piatti della domenica, delle feste, quelli appunto più ricchi, stragrassi e calorici, però tutti i giorni, quotidianamente.
E così va a finire che la cucina della terra di origine si evolve sia per la convergenza di questi fattori, quindi fattori sociali e fattori anche economici, naturali possiamo dire, perché i prodotti che erano a disposizione erano solo i prodotti locali, non potevano importare tutti i prodotti della madre patria. Quindi si è mescolato tutto un po' con le tradizioni e le abitudini della terra d'arrivo. Per esempio pensiamo alla pizza di Chicago. In realtà non è più una pizza come ce la possiamo immaginare noi, non è neanche più una pizza alta come quella di Spontini, è una pasta, scusate, pubblicità, Spontini, la pizza alta milanese, è una come una torta salata ripiena di qualsiasi cosa, soprattutto di formaggio.
Uno svuota frigorifero.
Sì.
Ma non sono solo le cucine e le persone a cambiare, ma anche appunto le parole. E per questo motivo abbiamo voluto intervistare la professoressa Laura Pinnavaia del Dipartimento di Anglistica della nostra università.
La professoressa Pinnavaia ha condotto una ricerca proprio sulle parole e sulle espressioni idiomatiche che utilizzano un lessico che è legato al cibo, mettendo a confronto quelle italiane a quelle inglesi, e sentiamo cosa ci ha raccontato.
Pinnavaia si è occupata dell'analisi contrastiva fra inglese e italiano di alcune espressioni idiomatiche che utilizzano parole legate all'ambito del cibo. Saprebbe spiegarci per quale motivo l'analisi di espressioni idiomatiche è stata particolarmente interessante per il suo lavoro?
Sì, certo, l'analisi delle espressioni idiomatiche inglesi e italiana è stata interessante perché ho potuto verificare se esistono corrispondenze tra le due lingue e se sì, di che tipologia. Ho potuto osservare quanto le equivalenze idiomatiche esistono, sono simili o meno, sia a livello lessicale, sintattico, semantico, in tutte e due le lingue. Per restringere il campo ho scelto di analizzare l'espressione di Mati che riguarda anche il cibo, ma avrei potuto farlo anche per altri campi e anche per altre lingue, sarebbe anche farlo.
Le espressioni idiomatiche inglesi possono trovare una corrispondenza nella loro traduzione italiana, ma in realtà anche differenze di vario genere a livello lessicale, sintattico e semantico, o addirittura non avere alcun equivalente. Saprebbe farci qualche esempio?
Sì, l'analisi contrastiva delle espressioni inglesi e italiane riguardanti il cibo ha messo in evidenza corrispondenze di vario tipo, oltre alla corrispondenza perfetta che per esempio to cry the stone, no, piangere sul latte versato, oppure riacolo il disco, il pomo della discordia. Oltre a queste corrispondenze perfette si sono potute osservare espressioni equivalenti con divergenze a livello del lessico solo, esempio di have a finger in pie, che è avere le mani in pasta, in cui la differenza è solo tra l'estrema dito in inglese e mano in italiano. Esempi di equivalenze con divergenze sintattiche sono quelle espressioni che hanno strutture sintattiche diverse nel paleolingo, pur sempre utilizzando immagini di cibo. Per esempio, it's not worth the salt, che equivale a non vale il pane che mangia. Altri esempi invece con divergenze semantiche sono quelle che hanno un significato letterale molto diverso, per cui il cibo non appare in una delle due. L'espressione italiana vuotare il sacco non esprime un'abitudine alimentare, mentre il suo equivalente in inglese sì, to stow the beans, che vuol dire far cadere le fave. Viceversa, l'espressione italiana dire pane al pane e vino al vino è resa in inglese con to call a spade a spade, che non c'entra con il cibo, ma con il gioco delle carte. E poi infine sì, non mancano certo casi in cui in una lingua c'è un'espressione e nell'altra non c'è. In italiano abbiamo l'uovo di Colombo, che non ha un equivalente in inglese. In inglese abbiamo the milk round, che in italiano non ha un equivalente, vuol dire il giro di visite frequenti.
Le corrispondenze e le divergenze sono originate da fattori particolari, e in quale misura incide l'aspetto culturale in questo caso? E inoltre vorremmo anche sapere se ci sono fattori rilevanti che possono influenzare la nascita di un determinato modo di dire.
Ma sì, io quello che è interessante è che proprio nella mancanza di equivalenze idiomatiche che si può misurare, diciamo, l'entità di differenza culturale. Se torniamo all'esempio di prima, l'usanza di britannica di ricevere il latte direttamente a casa, cioè the milk round, questa usanza non c'è in italiano, questo è interessante, in effetti poi non trova neanche una corrispondenza sociale e culturale in italiano. Allo stesso modo il famoso aneddoto che ha dato luogo all'espressione italiana all'uovo di Colombo non ha un'equivalenza idiomatica in inglese, questo è interessante. Tutto sommato però devo dire che tra l'italiano e l'inglese tante equivalenze idiomatiche esistono, anche perché molte espressioni nascono da risorse europee comuni, per esempio la Bibbia o il testo di antichità classica, le collezioni di proverbi, non so, le antologie medievali e le fiabe.
Si potrebbe dire che le espressioni siano lo specchio proprio della popolazione nella quale hanno trovato origine, e se sì, in che modo?
Ma sì, le espressioni idiomatiche sono elementi linguistici affascinanti, perché sono espressioni che potrei definire quasi tridimensionali. Da un lato hanno dei significati metaforici che appartengono alla nostra conoscenza linguistica, dall'altro hanno dei significati letterali che raccontano delle abitudini o dei modi di fare ben riconoscibili e che fanno emergere il loro terzo lato, quello storico ed etimologico. Ed è proprio quest'ultimo aspetto che le rendono particolarmente interessanti. Il fatto che molte espressioni idiomatiche origini come detti popolari significa che molte sono specifiche a una sola comunità linguistica. Io mi ho concentrato i miei studi fraseologici sul tema del cibo perché proprio io credo che le abitudini alimentari sono tipiche di una comunità. Come si suol dire, we are what we eat, noi siamo ciò che mangiamo.
Ringraziamo la professoressa Pinnavaia per questa intervista.
Visto che la professoressa Pinnavaia ha detto che noi siamo quello che mangiamo, sentiamo in che lingua vengono mangiati alcuni dei nostri piatti all'estero.
Pizza.
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 Salame.
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 Bucatini alla matriciana.
Bucatini alla matriciana.
Bucatini alla matriciana.
Bucatini all'amatriciana.
Bucatini all'amatriciana.
Aranciata.
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 All'anciata.
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 Spumante.
Spumante. Spumante.
Carbonara.
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 Carbonara. Tagliatelle al funghi porcini.
Tagliarle ai funghi porcini.
Tagliatelle ai funghi porcini.
Tagliatelle ai funghi porcini.
Tagliatelle ai funghi porcini.
Tagliatelle ai funghi porcini. Tagliatelle ai funghi porcini.
Lasagne alla bolognese.
Lasagne alle bolognese.
Lasagne alla bolognese.
Lasagne alla bolognese.
Spaghetti aglio e olio e peperoncino.
Gnocchi.
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 Cotoletta alla milanese.
Cotoletta alla milanese.
Cotoletta alla milanese.
Cotoletta alla milanese.
Martini.
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 Martina.
Spiedini.
Piedini.
Spiedina.
Saltimbocca alla romana.
Saltimbocca alla romana.
Saltimbocca alla romana. Limoncello.
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 Cappuccino.
Cappuccino. Cappuccino.
Cappuccino. Cappuccino.
Tiramisù.
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 Grazie a tutti gli studenti Erasmus e i cinesi che ci hanno prestato la loro voce e sono sicuramente all'ascolto.
Sì, allora, la distorsione dei piatti noi abbiamo voluto un po' giocare anche sulla fonetica, sulla lettura un po' strana dei nostri piatti. Però la distorsione dei piatti non riguarda solo la fonetica, ma anche l'etimo dei nomi.
Io inizierei appunto con una carrellata di nomi molto rivisitati.
Per esempio, peperoni, abbiamo visto prima la mia esperienza con la pizza di Pizza Hut con i peperoni, e adesso posso dire con certezza che i peperoni in realtà sono dei salami. E in inglese la parola peperoni è entrata nel dizionario al plurale, quindi nella nostra dicitura, nella nostra grafia al plurale, però ha un significato singolare e non contabile.
Stessa cosa vale anche per salami, che in inglese americano si usa sia per il singolare che per il plurale. E quindi è entrato così anche salami nei dizionari, quindi non dobbiamo spaventarci se lo vediamo scritto così nei menu di tutto il mondo.
Poi c'è anche spaghetti alla bolognese. Io ho una mia personale teoria su spaghetti alla bolognese.
Prenditi la tua responsabilità.
Grazie. Secondo me è per i pallage. E adesso lo spiego.
I pallage. Appunti.
Sì. I pallage. Ho già passato l'esame di letteratura italiana, okay. Quindi non mi possono dire niente.
Possono toglierti il microfono però.
Sì. Vai. Allora, dunque, i pallage è una figura retorica per cui, per esempio, può dire vele bianche. Qualcuno ci sta scrivendo pasta con ketchup dalla regia. Ah, ottimo.
Abbiamo esperienze anche oltre il vetro. Ci suggeriscono che hanno vissuto in maniera terrificante un'esperienza di pasta col ketchup.
Questo era per interrompere la mia pallage.
Sì, non ne possono già più. Grechi, prendi tu le dovute misure.
Allora, i pallage, figura retorica, per cui se dici, se devi dire che una nave ha le vele bianche, invece di dire nave con le vele bianche, dici nave bianca.
Ok,
quindi secondo me gli spaghetti alla bolognese si spiegano con spaghetti al ragù alla bolognese, spaghetti alla bolognese.
Quindi ottimo, secondo me sì, hai ragione, però grazie. non ho abbastanza autorità e autorevolezza per dirti che hai ragione. Comunque, a proposito di spaghetti, Chi non ha a casa nel proprio cassetto della cucina un esemplare di rolognese? Tu ce l'hai, Grechi, lo so, con quella faccia lì ce l'hai la rolognese. E vi diremo di più in merito alla rolognese. In un museo all'estero di design è conservata infatti questa stravagante attrezzatura, un utensile da cucina che serve per arrotolare gli spaghetti. Non è un'invenzione, l'abbiamo vista la foto, non so se sia taroccata o photoshoppata.
È anche abbastanza carino come oggetto.
Sì, perché, lo spieghiamo meglio che cosa serve. Il produttore dovrebbe essere un tedesco e da qui si spiegherebbe appunto il gioco di parole tra il prefisso roll, che in tedesco e in inglese appunto veicola il significato dell'arrotolamento, come arrotolamento, più l'aggettivo bolognese, che indica appunto per metonimia, adesso faccio anche un po' la linguista, gli spaghetti. Quindi infatti all'estero considerano appunto il ragù alla bolognese il condimento ideale per questo formato di pasta e di conseguenza la rolognese è lo strumento che arrotola gli spaghetti che sono sempre conditi con il ragù alla bolognese.
Perfetto, chiude il cerchio la rolognese. C'è poi una cosa abbastanza curiosa che riguarda la bevanda tipica italiana per eccellenza, che è il caffè. Se al bar ordini un caffè, che cosa ti aspetti che arrivi? Un caffè in tazza grande oppure un caffè in tazza piccola?
Io non ordino caffè.
Grazie, Guerini Rocco. Sei molto utile in questo momento perché non c'è la... No, forse anche alla Cattaneo non piace il caffè.
Se vuoi... ok, improvviso la risposta per darti il gancio. Mi aspetto ovviamente in tazza piccola, ristretto, un espresso.
Grazie del gancio, okay. Guerini Rocco. Allora, una cosa... perché abbiamo fatto questo siparietto? Perché una cosa che di solito contestano nei bar italiani gli stranieri che vengono nel nostro paese è che quando ordinano un caffè si aspettano un caffè in tazza grande, quindi un caffè americano, e invece gli viene dato un caffè ristretto. Quindi si chiedono perché caffè non è caffè americano e quando devo ordinare un caffè devo dire per forza caffè americano?
Facciamoci questa domanda ascoltandoci una canzone a proposito di caffè, anche se io non lo bevo. Ascoltiamo qualcuno che di caffè doveva sicuramente essere esperto viste le origini. Pino Daniele, Natazzulelle Caffè. Abbiamo appena sentito Pino Daniele con Natazzulelle Caffè. Siamo sull'onda dell'italiano, sono le 16:40 e siamo ormai quasi alla fine della nostra diretta e oggi stiamo parlando di cucina italiana all'estero.
Prima abbiamo parlato della cucina italiana per come si è evoluta soprattutto negli Stati Uniti, perché il flusso migratorio degli italiani verso gli Stati Uniti è stato forse quello più numeroso, corposo. Però c'è anche un notevole flusso migratorio, c'è stato in Inghilterra. Anche qui la cultura culinaria italiana ha avuto il suo peso appunto grazie all'immigrazione.
Sì, appunto, e non a caso gli immigrati italiani di allora e anche di oggi trovano lavoro appunto nel settore del catering e della ristorazione più generale, diciamo. Per quanto riguarda i prodotti italiani e non solo, quindi la manodopera, negli anni 50 del secolo scorso si arriva appunto ad una svolta epocale. Cappuccino e caffè conquistano il mercato britannico.
Fin troppo. Noi prima abbiamo messo come primo posto della nostra classifica degli orrori culinari il cappuccino in tutti i pasti, mica per niente, perché gli inglesi lo bevono in qualsiasi momento.
Ma dopo, diciamo, il boom del cappuccino e del caffè negli anni 50, che cosa succede? Arriva il momento d'oro in Inghilterra anche per gli spaghetti. Negli anni 50 apre a Londra il primo locale catena Spaghetti House. E su un'insegna, non a caso, abbiamo visto che c'era scritto il seguente testo. Provo a leggerlo, mai facile questa volta. Spaghetti, but not on toast.
Quindi gli spaghetti, ma non sopra un toast. Perché potete guardare su Google Immagini spaghetti toast.
Se avete lo stomaco forte.
Sì. Una decina d'anni dopo, però, continuiamo con la storia dell'evoluzione della cucina italiana in Inghilterra. Siamo negli anni 60 e comincia la produzione in loco di pasta, quindi la pasta diventa un prodotto di consumo quotidiano anche per gli inglesi e i bar e le trattorie diventano mano a mano ristoranti, acquistano anche in qualità e non si vende solo il cibo italiano in questi posti, si vende un'idea di italianità.
Più verosimile rispetto alla precedente sicuramente, tant'è che ad oggi la stima addirittura di questi locali italiani, dei ristoranti italiani in Gran Bretagna si aggira intorno ai 4.200 ristoranti, quindi notevole.
Sì.
E data appunto questa massiccia presenza, sono stati condotti degli studi sul fenomeno ristoranti italiani in Gran Bretagna. Per esempio, Valerie Mars ha scritto un saggio intitolato appunto Spaghetti but not on toast, come la prima insegna della spaghetteria, sull'evoluzione del ristorante italiano all'estero e del suo adattamento al contesto.
Sì, allora la Mars ci dice che in una prima fase c'è una rielaborazione dei piatti e dei cibi in questi ristoranti perché vengono adattati al palato degli stranieri. Successivamente ci si avvicina sempre di più all'originale italiano. Poi c'è ancora una fase di improvvisazione e fusione, che è quella legata alla fusion, alla cucina fusion in generale degli anni 90.
Comunque oggi sì, tendenzialmente si recupera la tradizione, quindi si mira all'autentico, al naturale, all'origine. C'è però anche un altro fenomeno legato alla cucina italiana all'estero, che va oltre la semplice distorsione linguistica degli ingredienti, che è appunto l'Italian sounding, ovvero la contraffazione di prodotti che vengono spacciati per italiani, quindi made in Italy, che in realtà non lo sono e fanno dei danni veramente notevoli.
Sì, facciamo riferimento a un articolo di qualche tempo fa del Sole 24 Ore per spiegarvi che cos'è l'Italian sounding. Il Sole 24 Ore riporta i dati del rapporto agromafie di Coldiretti e Eurispes, che si riferiscono al 2013. Il fatturato dell'Italian sounding, quindi del falso made in Italy, supera quasi del doppio il fatturato del made in Italy italiano.
E poi appunto l'Italian sounding sembra colpire di più i mercati emergenti, perché come tutti i tipi di prodotti falsificati, anche quelli alimentari costano di meno e hanno comunque una parvenza di qualità e prestigio, quindi è anche difficile riconoscerli a colpo d'occhio.
Soprattutto se non sei italiano e non sei abituato a vederli. Il problema però alla fine, oltre il danno economico, è appunto quello, il danno d'immagine, perché non so quanto un parmesan americano, un parmesão brasiliano o un reggianito argentino possano assomigliare al parmigiano reggiano o al grana padano.
Ma la cosa più, diciamo, bislacca di tutte, come racconta anche l'articolo appunto del Sole 24 Ore, da cui stiamo prendendo questi meravigliosi esempi, sono i kit per la preparazione dei prodotti italiani in casa, che vanno oltre l'homemade. In questo caso si arriva quasi proprio al piccolo chimico. Si costruisce il laboratorio, il parmigiano e il vino italiano.
Vi invitiamo a cercare ancora su Google immagini Parmesan Cheese Making Kit oppure Wine Making Kit, che finché una produzione di autoconsumo ci può anche stare, farà male al fegato del produttore, però
il
si ferma tutto lì, il danno è limitato. L'importante è poi che questi prodotti non vengano venduti come italiani.
Come il Barolo e il Cantia.
Sì.
Appunto per il Barolo e il Chianti,
sì.
Ottimo. E vi diamo un ultimo dato così per concludere in bellezza. Grazie a questi wine making kit sono state prodotte addirittura, pensate, negli ultimi anni qualcosa come 20 milioni di bottiglie l'anno solo in Europa. Quindi
sì,
pensiamo proprio al giro internazionale e alla quantità di queste truffe, perché sono truffe.
Esatto, allora con questo numero incoraggiante chiudiamo la nostra puntata di Sull'onda dell'italiano legata alla cucina italiana all'estero. Speriamo che vi sia piaciuta e che il vostro stomaco non sia troppo in subbuglio.
Però passiamo a qualcosa di buono, come la pasta alla norma. Ci manca
la soluzione del quiz. Allora, siamo un po' in ritardo, quindi vi diamo soltanto la soluzione del quiz e qualche dato. Questa volta i nostri ascoltatori non sono stati bravissimi perché non hanno azzeccato.
Sei sicura?
Ah, no, al volo. In questo momento abbiamo un superamento, quindi il 60% dei nostri ascoltatori dice che la soluzione è dall'opera, quindi da cosa prende il nome la pasta alla norma? Dall'opera del compositore Vincenzo Bellini, a cui viene paragonato questo piatto dallo scrittore poeta siciliano Nino Martoglio, per un punto solo però.
Per un punto, quindi la risposta corretta di questo quiz è la numero 2, quindi la B. Oh, ci sei mancata molto, Cattaneo, quest'oggi. Speriamo
sì,
che per tra due settimane, perché ricordiamo che sabato prossimo l'università rimarrà chiusa per le vacanze pasquali, Prima di salutarci dobbiamo ricordare un appuntamento che è già avvenuto ma che non si è concluso.
No, è stato pubblicato il dossier statistico sull'immigrazione. Noi siamo andate a Varese alla presentazione del dossier statistico, c'è stata martedì 25, quindi questa settimana. La Cattaneo era ancora afona, però speriamo che tra due settimane la sua voce ritorni e parleremo di questo dossier statistico che ci dà i numeri riferiti al 2014 relativi all'immigrazione nel nostro paese. Era presente alla pubblicazione del dossier statistico anche Franco Pittau, che è presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS, e ne parleremo dopo Pasqua.
Quindi appuntamento prossimo a sabato 11 aprile per una puntata dedicata all'immigrazione alle generazioni seconde, e approfondiremo meglio il tema. E nell'attesa però non abbandonateci, seguiteci sulla nostra pagina Facebook, sull'Onda dell'Italiano Radio Statale e sul nostro sito internet.
Ci trovate anche su Twitter,
chiocciola
Facebook, sull'Onda.
Tutto, anche su YouTube abbiamo il nostro canale, continuate a riguardare lo stesso video, sì. Non fa mai male. E sul nostro sito internet www.sullondadelitaliano.wordpress.com. Adesso ci lasciamo con una bella canzone.
Ci lasciamo con Vinicio Capossela e, visto che tra un po' sarà l'ora dell'aperitivo, ci lasciamo con una canzone che parla di bar, che sono una cosa tipicamente italiana. Quindi Vinicio Capossela all'1.35 circa.
Ciao a tutti.
Ciao.